Il testo che vi propongo è tratto dal libro del profeta Isaia, è il libro che stiamo leggendo quest'anno. Isaia, siamo al capitolo 6, lo leggiamo tutto, Isaia 6 da 1 a 13. Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: «Santo, santo, santo è il Signore Dio degli eserciti! Tutta la terra è piena della sua gloria». Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: «Guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: «Ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato». Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà per noi?» Allora io risposi: «Eccomi, manda me». Ed egli disse: «Va e di a questo popolo: ascoltate sì, ma senza capire, guardate sì, ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito». E io dissi: «Fino a quando, Signore?» Egli rispose: «Finché le città siano devastate, senza abitanti, non vi sia più nessuno nelle case e il paese sia ridotto in desolazione, finché il Signore abbia allontanato gli uomini e la solitudine sia grande in mezzo al paese. Se vi rimane ancora un decimo della popolazione, esso a sua volta sarà distrutto, ma come al terebinto e alla quercia, quando sono abbattuti, rimane il ceppo. Così rimarrà al popolo come ceppo una discendenza santa». Amen. Allora, stiamo muovendo i nostri primi timidi passi nel mondo di Isaia. Ricordate la nostra ipotesi: leggere un libro non vuol dire solo decifrare le parole, capirne il significato, ma vuol dire entrare in un nuovo mondo che non è il nostro. E noi ci siamo accorti fin da subito che questo non è il nostro mondo. L'impatto non è stato dei migliori. Il signor Isaia ci prende per il colletto e dice: «Che ci fai qui?» E ci dice: «Guarda che il tuo comportamento è ingiusto, guarda che i tuoi gesti religiosi Dio non li sopporta, persino le tue preghiere Dio le trova non giuste, perché tu hai un comportamento che non corrisponde alla vita buona che Dio ha sognato per tutte e per tutti». E noi ci diciamo: «Ma in che razza di mondo sono capitato? Da che esperienza sorgono le parole che ci dice il profeta Isaia?» Perché, vedete, questa è una domanda che di solito è un'azione che è molto differente dalla tua. E di solito la domanda rimane sospesa. L'altro mica ti risponde quando tu gli dici: «Ma in che razza di mondo abiti?» Non so se avete mai sentito questo raccontino brevissimo dello scrittore David Forster Wallace, ecco, che è intitolato Pesci, 3 righe. 2 pesci che nuotano in parallelo nell'oceano, 2 pesci giovani. A un certo punto gli viene incontro un pesce anziano che li saluta: «Ehi ragazzi, com'è l'acqua questa mattina?» Loro non rispondono, continuano a proseguire. A un certo punto uno dei 2 pesci giovani dice all'altro: «Ma che cos'è l'acqua?» Finito il racconto. Cioè, noi le cose che viviamo nelle quali siamo immersi come nell'oceano, le diamo per scontate. Solo quando sei in un altro mondo ti accorgi che quello che tu davi per normale, fanno tutti così, faccio anch'io così, non lo è, non lo è. Di solito quando uno ti chiede, ma tu in che razza di mondo vivi? Come pensi alla tua vita? La penso normale, come tutti. Di solito non rispondi. Il signor Isaia risponde e ci dice, bene, mi metto in gioco anch'io. Io che ti parlo con questo linguaggio ruvido, duro, che ti prendo per il colletto, dico, ma che cosa stai facendo della tua vita? Bene, ti dico che lo stesso spiazzamento è successo anche a me. Anch'io ero come te e a un certo punto ho fatto un'esperienza sconvolgente che lui prova a comunicare con un linguaggio che era comprensibile alle persone a cui parlava, un linguaggio del Tempio, cioè il Tempio, tutti dicono nel Tempio si incontra Dio, l'ho incontrato anch'io ma è un po' diverso, perché attenzione, ti dico che nel Tempio Dio non era contenuto, perché solo i lembi del suo mantello lo riempivano tutto. Dio è molto più grande delle nostre rappresentazioni, dei nostri edifici. E c'erano questi serafini, cosa sono? Degli angeli, la corte celeste di questo Dio, che quando parlano fanno tremare le porte. Quindi è un'esperienza. Come si fa a raccontare le nostre esperienze decisive, più intime? Come fanno a capirle gli altri? Le hai vissute tu, ma gli altri? È chiaro che ci aggrappiamo delle immagini che a volte parlano, a volte non parlano. Bene, il signor Isaia dice, mi è successa una cosa di questo tipo, ma al di là delle immagini che uso per provare a raccontartela, voglio comunicarti cosa è successo in me. Parole fortissime, sentite cosa dice. Allora io dissi, guai a me, sono perduto. Come sei perduto? Noi siamo abituati a pensare che quando incontri Dio sei salvo, sei consolato. Che bello, Dio l'ho incontrato, mi ha cambiato la vita. Hai un linguaggio della salvezza, dell'entusiasmo. E qui Isaia dice, io ho incontrato Dio e le prime parole che ho detto sono state sono perduto. Sono perduto, capite? Cioè l'esperienza con Dio ha fatto da liquido di contrasto per misurare la propria piccolezza, il fatto che non siamo mai all'altezza della vita, del compito che la vita ci assegna. La stessa esperienza l'ha fatta Pietro nel Vangelo, in tutt'altro scenario, non siamo più nel Tempio ma una scena di vita quotidiana, lui che pesca, non pescano niente, Gesù dice provate dall'altra parte a buttare le reti e quando le reti si riempiono Pietro dice allontanati da me che sono peccatore, non gli dice ragazzi abbiamo trovato quello che fa fiorire l'industria ittica del lago di Galilea, finalmente no, allontanati. Perché sottolineo questa cosa? Perché noi, in questo mondo diverso dal nostro, dobbiamo almeno intuire questo, che c'è un'esperienza di Dio dove l'elemento decisivo è sentirsi persi. Cioè che Dio è tremendamente serio, perché ti fa misurare con la verità della tua vita. Noi che siamo abituati a un altro linguaggio, che cerchiamo Dio per essere consolati, qui ci viene detto attenzione, attenzione, perché tu puoi invece, devi anzi, invece partire dal dire ma cosa sto facendo della mia vita? Sentirsi persi. La scena va avanti, perché lui dice sono un uomo dalle labbra impure, sempre in quell'immaginario del Tempio, che a noi non è più familiare, ma c'era un braciere su un altare, questi angeli prendono dei tizzoni, gli toccano le labbra, ti senti uomo dalle labbra impure, bene, adesso sei purificato. Bellissimo, questa la capiamo, l'esperienza di un Dio che non ti giudica per quello che sei, ma ti ama per quello che potrai essere. ti dà una seconda volta, che bello, no? Questa è la nostra scommessa, che la fede non sia un freno a mano, moralistico, devi fare questo, ma che sia uno slancio, un lievito che fa fermentare la pasta. Bene, e allora ecco che il signor Isaia si sente un po' più ringaluzzito. E quando Dio dice, chi manderò? Lui dice, manda me. Perché cosa si aspetta? Si aspetta che possa essere un profeta che annuncia quello che lui ha sperimentato. Dio mi ha colto come una persona delle labbra impure, ma mi ha purificato, mi ha rimesso in piedi. Bene, annuncerò questa rinascita, questa seconda volta, questa possibilità di... E cosa gli dice Dio? Secondo spiazzamento. Va e di a questo popolo... Sì, ascoltate, ma tanto non capite. Guardate, sì, ma non discernete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Sono parole durissime. Rileggetele con calma quando siete a casa. Pensate che questo è il testo del Primo Testamento più citato nel Nuovo Testamento. Lo trovate in tutti i quattro Evangeli, nel Libro degli Atti, nella Lettera ai Romani. Cioè... Noi siamo abituati a un'esperienza di fede dove, ok, siamo fragili, lo sappiamo, però poi tu ascolti la parola e ti rimetti in cammino. Siamo abituati a un'esperienza di fede in cui Dio riempie la vita, è un'esperienza di pienezza. Qui invece viene detto, attenzione, tu sei pieno di tante parole ascoltate, ma non sentite veramente, di tante immagini guardate ma non viste in profondità, le devi togliere. Qui l'esperienza della fede è un'esperienza di essenzializzazione, vai all'essenziale. È bellissima l'immagine finale, tu devi come distruggere tutta una serie di esperienze tue, rimane un ceppo. Rimane un virgulto, rimane ciò che è essenziale perché la vita possa risorgere. Allora, noi ci misuriamo veramente con parole strane, veramente questo è un altro mondo. Dobbiamo esserne consapevoli, non dire vabbè la solita parola di Dio, perché noi abbiamo un po' in mente questo, no? Che Dio ci dà delle parole di incoraggiamento, ci consola, ci aiuta, fa dei miracoli nelle nostre vite, ognuno di noi ha il suo linguaggio religioso, intimo, personale, e nessuno si permetta di giudicarlo. Ma qui ti viene detto, guarda che l'esperienza con Dio può essere differente, può essere un'esperienza di perdita. Dio amore, diciamo noi, sì, ma guardate che l'amore è una cosa tremendamente seria, difficilissima. Ti metti in gioco con un altro che non è la fotocopia di te. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. E poi ecco, questo aspetto del dire, ma che cos'è essenziale? Qual è il ceppo che rimane quando sfrondi l'albero? La vita è fatta di tante cose, è chiaro che la nostra vita è un albero con tanti rami, tante foglie, tanti frutti, però a un certo punto uno nella vita, prima o dopo, si chiede, sì, ma che cosa resta? Che cos'è essenziale? Che cosa mi fa vivere? Ecco, Isaia dice, tu puoi fare un'esperienza di Dio di questo tipo, non farti imbrogliare dalla mia immagine iniziale, il tempio, il fumo, tutti i gesti religiosi, sono delle immagini, ma alla fine quello che conta è che cosa ha messo in gioco Dio nella tua vita. Non che tu credi in Dio, Dio sistema le cose quando tu non riesci a portarle a compimento, ma che cosa ha provocato di vero, di autentico. Spesso è un'esperienza di spogliazione, di sentirsi persi, di sentirsi spiazzati. Io avevo la mia piazza, il mio centro del paese, a un certo punto non mi ritrovo più. Guarda che anche quella è un'esperienza salvifica. Abbiamo bisogno anche di un Dio così, capite? Non di un Dio che è il nostro vicino di casa con le pantofole e quando ci manca il sale gli suoniamo e lui ci dà il sale, capite? A volte l'abbiamo ridotto così, Dio. È molto più grande della nostra ristretta comprensione e questa immagine ci aiuta ad andare all'essenziale della nostra vita. Chi sei tu veramente? Che cosa ha scatenato Dio nella tua vita? Ecco, lasciamoci guidare da queste domande e chiediamo che, appunto, di provare a fare i conti seriamente anche con questo mondo che non è il nostro mondo, con questo linguaggio strano che non ha niente di accattivante e che però ci impone di fare verità sulle nostre vite. Ecco, che questa esperienza ci sia data, che non ci mettiamo in difesa, spaventati, ma che abbiamo il coraggio, come il signor Isaia, di dire: bene, anche se sono un uomo perso dalle labbra impure, anche se la mia vita mi sembra totalmente sbagliata, faccio dell'incontro con Dio l'occasione per andare alla radice della mia esistenza, per capire cosa vuol dire vivere secondo lo sguardo di Dio. Amen.